Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, benvenuti e benvenute a Prima Pagina. Oggi in via eccezionale sostituirò il conduttore che comincerà da domani, martedì, Enrico Novi, che oggi è impossibilitato ma monterà in conduzione per l'appunto da domani. Cominciamo con la lettura delle pagine di alcuni dei principali quotidiani italiani, delle prime pagine. E iniziamo con Repubblica. Repubblica che riprende le due grandi pagine dell'intervista di Roberto Petrini di ieri sulla spending review nell'ambito della sanità. Un'intervista che Roberto Petrini aveva fatto a Joram Gutgeld, incaricato della responsabilità della commissione di revisione della spesa. Repubblica di questa mattina. Subito in un decreto i primi tagli alla sanità. Tetto a esami e visite. Oggi in aula le norme, le regioni abbiamo già dato. Pagheranno i medici che prescrivono troppe analisi. Al riguardo un'intervista di Goffredo De Marchis al ministro Beatrice Lorenzin, i risparmi devono servire per cure e ricerca. Sulla prima pagina di Repubblica la vittoria della Ferrari, Vettel domina Budapest, la Ferrari torna a trionfare ma è oscurata dalla TV di Emanuela Audisio. La copertina di R2 è dedicata a questa megalopoli monstro che il governo cinese ha di fatto pianificato. Così nasce Super Pechino, la megalopoli da 130 milioni di abitanti. Si lavora al progetto JJJ, la sua popolazione sarà più di un terzo degli USA, dal corrispondente di Repubblica Giampaolo Visetti. L'idea è quella di fondere Pechino, Beijing, con il porto di Tianjin e con la regione dell'Hebei, che i cinesi chiamano G, da cui le tre J dell'acronimo. L'economia. La UE conferma il piano Schäuble, eurotassa possibile, di Luca Pagni, con un'analisi dello studioso saggista e giornalista, nonché professore di European Studies, di studi europei, a Oxford, Timothy Garton Ash, su Il pensiero unico che fa male a Berlino. Turchia, su questa notizia ritorneremo, i cortei contro i raid che Erdogan ha sferrato, bombardando la popolazione curda, ucciso poliziotto a Istanbul di Marco Ansaldo. Gerusalemme, i militari entrano nella moschea di Flores d'Arcais con un'analisi di Renzo Guolo. Sulla Roma travolta dall'immondizia, dal caos, dai problemi, stamattina i giornali raccontano l'iniziativa, il tweet lanciato da Alessandro Gassman con la mobilitazione spontanea di numerosi cittadini e cittadine romane. Fa discutere la proposta di Alessandro Gassman. E a Roma travolta dall'immondizia si divide sull'appello al fai da te di Gabriele Romagnoli. Da oggi con Repubblica un film a 35 anni dalla strage di Bologna, da quell'eccidio mostruoso e infame, la vita immaginaria della bambina che morì nella strage di Bologna, lo racconta Michele Serra. E infine il personaggio, la studentessa più brava d'Italia, mi bastano 4 ore per avere tutti 10, farò medicina, ho superato il test. La prima pagina del Corriere della Sera ci propone, in un articolo di Sergio Rizzo, nuovamente il caso romano, il caso Roma. Il sindaco verso il rimpasto, i dubbi di Sel. Marino in trincea sugli appalti, l'ultimo conflitto. Dopo le dimissioni dell'ennesimo assessore. Corina De Cesare, sulla prima pagina del Corriere della Sera, la BCE vede troppi rischi e la borsa greca oggi non apre. Poi il tema di cui ci siamo occupati nei giorni passati, della cosiddetta legge bavaglio e comunque delle restrizioni che il governo vuole introdurre rispetto alle registrazioni. Giovanni Bianconi, la norma contestata, registrazioni fraudolente, spunta l'ipotesi dello stralcio, un tema giustamente di cui dibattono le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3. Lorenzo Cremonesi con un reportage dalla Libia. Tra milizie e disordini, la Libia 4 anni dopo, un paese di polvere e odio. Grazie ragazzi, festa in casa Ferrari, Vettel domina in Ungheria, rende omaggio alla squadra e dedica la vittoria Bianchi di Daniele Dallera. Un commento di Lucrezia Reichlin e Paolo Surico, tassa sulla casa, come cambiarla, proposta per alleggerire le famiglie con il mutuo. E l'editoriale di Aldo Cazzullo, Non siamo solo questo, che prende spunto dal weekend nero di cui ci siamo occupati lo scorso fine settimana, con il combinato disposto del blocco degli aerei all'Italia, della chiusura di Pompei e del caos romano. Sulla prima pagina della Stampa troviamo nuovamente questo tema. A settembre in commissione al Senato le proposte di Sacconi e Chino, proteste solo col 50% dei consensi. Scioperi verso il giro di vite, mai più Pompei e Fiumicino. L'anno scorso i servizi pubblici sono stati bloccati 2.084 volte, scrive la Stampa sulla sua prima pagina. Un retroscena di politica di Fabio Martini, Renzi a colpi di fiducia anche coi nuovi arrivi, e Massimo Russo, uno dei vice direttori, con È nata una nuova coscienza dei consumatori, a proposito delle serrate e degli scioperi. L'editoriale di Stefano Stefanini sulla politica estera, il summit della Farnesina, nel grande caos la diplomazia è vitale per noi. Sempre per la politica estera, Mimmo Candito su Se la Spagna cancella il monarca democratico. Domenico Quirico, Il Papa, liberate dall'olio, ostaggio dove Dio non c'è. Mentre Elena Lewenthal si occupa del caso dell'omicidio di Asti, quel padre che non cerca vendetta. Sempre sulla prima pagina del quotidiano torinese, una notizia sulla ripresa a 15 anni di distanza dalla fine dei voli del Concorde, sulla ripresa dei voli supersonici, attraversare l'Atlantico in 200 minuti, i nuovi progetti per i voli supersonici. Roberto Pavanello, Eros e Giovannotti a San Paolo per ricordare Pino Daniele come 21 anni fa, e gli incidenti, ecco cosa fare per salvare un uomo in mare. E poi c'è una notizia raccontata da Francesco Maesano, che vi riassumo brevemente, che vi leggo brevemente. C'è una ragazza ercolano che è riuscita a procurare un mal di testa ad Angela Merkel, 28 anni, laureata a febbraio in scienze politiche alla Federico II di Napoli, una tesi sui rapporti tra Italia e San Marino. Annarita Amoroso ha vinto la sua battaglia contro il governo tedesco, che dal prossimo gennaio proverà a imporre un pedaggio autostradale solo agli stranieri. Ero fresca dell'esame di diritto europeo e inoltrato la petizione al Parlamento europeo, racconta la fresca neolaureata. E poi racconta quello che è successo dopo. Il Parlamento mi ha risposto, mi hanno comunicato che sarebbe stata immediatamente iscritta a ruolo. L'italiana che ha battuto Merkel, anche i tedeschi pagheranno. Accolta la petizione contro il pedaggio autostradale solo per gli stranieri. Così sulla Stampa, Francesco Maesano. Raccontiamo i temi principali delle prime pagine di alcuni altri quotidiani. Sul Messaggero naturalmente campeggia la vicenda Marino. Marino assediato, Conti a rischio. Dopo l'uscita dell'assessore scozzese, il sindaco vuole sforare il patto di stabilità e arriva all'altolà del PD. Campidoglio al lavoro per il rimpasto di giunta atteso per domani, dubbi su alcuni nomi. Mario Aiello, sulle crepe nel mito della città eterna, un declino che nessuno vuole fermare. E l'editoriale di Marco Fortis, su ricchezza e debito, le regole sbagliate che frenano l'Europa. Scioperi, il record nella UE italiano, pronta la stretta, servizi pubblici nel 2014, ben 2.084 astensioni dal lavoro, nei trasporti e nelle attività essenziali. Dalla prima pagina di Italia Oggi, il quotidiano economico finanziario, dedicato soprattutto a professionisti e imprese, citiamo un articolo sulle monete virtuali in cerca di spazio. Dal Bitcoin all'M-Pisa si moltiplicano gli esempi di valute complementari, mentre arriva il baratto in versione 2.0. Quindi mentre l'euro vive alcune difficoltà, si cerca di correre i ripari o si introducono negli scambi e nelle transazioni alcune ipotesi di moneta per l'appunto alternativa, su cui in tanti da tempo ragionano, con risultati però diciamo piuttosto complessi. La prima pagina dell'Unità titola Riprendiamoci la città. tweet di Gassman e tanti romani in strada a pulire. Dopo Milano, altra lezione alla politica. È l'Italia del volontariato e della virtù civica che fa le cose e non si ferma alle lamentele. Uno sondaggio SVG per l'Unità, sì alle coppie gay, no alle adozioni. Gli italiani favorevoli alle unioni civili, al 70% rispondono di sì sulla opportunità di una legge sulle unioni civili, e l'editoriale del direttore Erasmo D'Angelis, uno scatto d'orgoglio dedicato al tweet di Alessandro Gassman e alle mobilitazioni che ne sono derivate tra i cittadini romani all'insegna dell'hashtag Roma sono io, che è diventato virale in pochissimi minuti. Sul giornale diretto da Alessandro Sallusti troviamo l'incubo peggiore, una tassa per far tornare Monti. L'Europa affida una missione al prof, creare un fondo UE con i soldi dei contribuenti. Bomba ICI, IMU, dopo le scuole rischiano musei e ricoveri. Nel controcorrente, il settimanale economico del giornale, se le nostre imprese riscoprono l'Italia, dietro fronte dopo la grande fuga, produrre all'estero non conviene più, di Stefano Filippi. È un editoriale di Piero Stellino sul pugno duro sul ceto medio, ovvero l'inasprimento della imposizione fiscale ai danni del ceto medio, che ricordiamo è un pilastro sociale essenziale della democrazia. Il Fatto Quotidiano apre con un'intervista al procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Gratteri, un regalo ai boss. Stop alle registrazioni, ghigliottina sulle indagini su Cosa Nostra. Assurdo, dice il procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Altro che privacy, l'autogol della Cassazione. Online, sul sito svelati i nomi di minori e donne vittime di reati sessuali, titola il Fatto, che riporta anche un'intervista di Gigi Proietti. Su Roma Monnezza, come titolano, a qualcuno sto schifo piace, e presenta una serie di controcanti di Marco Travaglio ad alcune frasi della stampa dei giorni passati. Sempre sul Fatto Quotidiano, un articolo di Nando Dalla Chiesa sui professionisti della mafia che non invecchiano mai. Da 30 anni, anche oggi con la vicenda Crocetta Borsellino, sempre lo stesso refrain. Quando in Sicilia la politica viene toccata, torna alla storia dei professionisti dell'antimafia. E così si distoglie l'attenzione. Nando Dalla Chiesa sul Fatto Quotidiano. E a proposito dell'intervista a Nicola Gratteri di Beatrice Borromeo sul Fatto, vi voglio leggere uno stralcio. Questa legge bavaglio è un regalo ai criminali, dice il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, un grande regalo ai criminali. Gratteri fatica a prendere seriamente quei provvedimenti nascosti nella riforma del processo penale che renderebbero di fatto impossibili le indagini di mafia. Gratteri, partiamo dal divieto di registrare un colloquio di nascosto. Si rischiano fino a 4 anni di carcere. Noi esponiamo continuamente i cittadini a collaborare con lo Stato nella lotta alle mafie. Chiediamo che denuncino, che non siano omertosi. È davvero molto grave lanciare il messaggio che lo Stato adesso vuole l'opposto, ovvero punire l'imprenditore che ha la prontezza di registrare col cellulare chi lo minaccia o gli chiede il pizzo. Anche perché gli avvertimenti avvengono una volta sola, poi arrivano le bombe. Non possiamo permettere contraddizioni così evidenti, abbiamo davvero bisogno dell'aiuto della gente nella raccolta della prova. La stupisce, domanda, il fatto che proposte del genere, della bavaglio alla ghigliottina, arrivino da un governo di centrosinistra? Onestamente, risponde Gratteri, mi sembra che ci sia molta confusione. Ho avuto modo di vedere da vicino come lavora il Parlamento, sembra un lavandino otturato. Ci sono troppe riforme, troppi decreti legge che ingolfano tutto e tante proposte sullo stesso tema, anche se poi si arena tutto. In questo caso c'è da sperarci. Le norme di cui stiamo parlando sarebbero un gran regalo alle mafie, anche se stento a credere che il Parlamento possa davvero fare una cosa di questo genere. Così il procuratore aggiunto di Reggio Calabria sul Fatto Quotidiano di questa mattina. Il Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico, finanziario di Confindustria, mette in prima pagina il tema dei conti sotto stress delle casse dei professionisti. Previdenza dei professionisti, la rilevazione del Sole 24 Ore sugli enti pensionistici privatizzati. Le prestazioni crescono più dei contributi. In autunno la verifica sui bilanci, e quindi un pezzo, diciamo, particolare, peculiare della previdenza è di nuovo molto sotto stress. Ed l'editoriale di Gianni Geroldi, Investire sul futuro, all'ascensore previdenziale serve autonomia, e l'analisi di Maria Carla De Cesari, la necessità di allenarsi alla trasparenza. Una buona notizia, invece, Italia sul podio europeo dell'export. Giochiamo alla pari con la Francia, anche se la Germania ci stacca. La mappa delle quote di mercato delle nostre imprese in 150 paesi del mondo. Atenei, la riforma dei fondi penalizza gli Atenei del Sud. Taglio del 18% dal 2008 e del 7% al Nord. Così la prima pagina del Sole 24 Ore, in cui Ivan Lobello si occupa anche della invita in una sua intervista a maggiori rapporti tra le università e le imprese. Ivan Lobello, lo ricordiamo, è responsabile education, è responsabile scuola e formazione di Confindustria Nazionale. Ritorniamo al Corriere della Sera per leggere l'editoriale che Aldo Cazzullo dedica al weekend nero, come è stato definito, appena passato, del nostro paese. Non siamo solo quello. Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Occorre dire con forza che questa non è l'Italia, o almeno che non tutta l'Italia è così. Purtroppo il massacro mediatico che da 48 ore il giornale più famoso del mondo sta conducendo ai danni della capitale e del paese non è fondato solo su pregiudizi, è alimentato dalle immagini che i lettori mandano al New York Times per avvalorare l'idea della sporcizia, dell'inefficienza, del degrado estetico e morale. E il fatto che molti commenti alle foto della vergogna siano nonostante tutto di simpatia per le nostre bellezze e le nostre sventure non ci consola, anzi ci amareggia ancora di più. Forse i conducenti della metropolitana peggiore d'Europa che si fermano a singhiozzo, i piloti che bloccano gli aerei all'Italia, i custodi che chiudono il Colosseo e Pompei per assemblea, non hanno compreso che simili atteggiamenti sono incompatibili con il ruolo dell'Italia nel mondo globale. Per rivendicare diritti e salari si deve cercare la comprensione dei concittadini, non esasperarli. E l'immagine di Roma e dell'Italia all'estero non è solo questione di orgoglio nazionale. È il crinale su cui si gioca il rilancio e il declino del paese. L'opportunità di far funzionare l'accoglienza, le infrastrutture, l'industria culturale con i posti di lavoro qualificati che ne derivano. E il rischio di sprofondare il più grande patrimonio artistico del mondo in una Disneyland di serie B dove non c'è neanche da divertirsi. Purtroppo questo non l'ha capito neppure Ignazio Marino. Anche l'incapacità di risolvere un'impasse politica che si trascina da mesi è il metro della crisi del paese. Il sindaco appare in fase confusionale. In realtà ha davanti a sé solo due strade. O costruisce una nuova giunta di alto livello, senza cedere agli interessi dei gruppi di pressione dei comitati d'affari, oppure si dimette. Ma la partita, continua Aldo Cazzullo, che si decide in questi mesi, va oltre il destino di una giunta e di una città. Sono la funzione e il futuro del paese a essere in discussione, e non soltanto perché chance come l'Expo e il Giubileo non torneranno. I tesori italiani non sono stati certo scoperti adesso, ma oggi più che mai sono preziosi. Perché nel mondo globale non è mai stata tanto forte la domanda di bellezza, di cultura, di arte, di storia e anche del genio, dei saperi, della creatività con cui la bellezza è stata prodotta. L'Italia che percepisce il turismo come rendita anziché come servizio, che non investe sul recupero e la valorizzazione dei suoi beni, che chiude Fiumicino prima per un banale incendio divenuto devastante rogo e poi per scioperi a fine luglio, è un'Italia non all'altezza di se stessa. Per fortuna c'è un'Italia diversa, che ha tenuto duro negli anni neri della crisi, investendo sulla qualità e sulla formazione, lavorando ai restauri e alla costruzione di reti museali ed espositive, affinando attraverso la ricerca e la tecnologia l'arte di fare le cose buone e le cose belle, conquistando nuovi mercati. È un'Italia che finisce di rado sulle pagine dei giornali internazionali, ma che va raccontata e rappresentata. Per una volta dovrà pure essere la moneta buona a cacciare quella cattiva. Non possiamo rassegnarci a vedere migliaia di giovani architetti, archeologi, ingegneri, artisti emigrare all'estero ed essere, a volte giustamente, sbeffeggiati da stranieri che si fermano per il tempo di scattare qualche umiliante fotografia. Così Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. dove segnaliamo dalla pagina delle analisi e dei commenti anche l'editoriale dello storico del cristianesimo e della Chiesa Alberto Melloni sulla scuola paritaria, un bene comune, non un semplice negozio, e il commento di Antonio Carioti, se Micromega attacca la sinistra antiscientifica. Sempre sul tema degli scioperi e delle agitazioni sindacali, leggiamo sul Mattino, il quotidiano napoletano, l'editoriale di Mauro Calise, dello scienziato della politica Mauro Calise. L'analisi, la minoranza che beffa la democrazia. Fosse stato un altro momento, uno di quelli sempre più rari, col vento dei sondaggi in poppa, Renzi non si sarebbe limitato a dirsi profondamente amareggiato per gli scioperi selvaggi antituristi di Pompei e dell'Alitalia, ma sarebbe passato all'azione, magari con un provvedimento frettoloso, ma esibendo uno di quegli show muscolari cui difficilmente sa resistere quando gliene si presenta l'occasione. E stavolta l'occasione era ghiotta. L'attenzione della stampa internazionale, un pubblico inferocito e un manipolo di lavoratori che mettono in ginocchio il brand Italia. Perfino, avrebbe detto Totò, con lo sberleffo, visto che il sindacalista Masaniello, che ha rivendicato che i turisti, nell'attesa a rischio di insolazione, avevano fatto fare cassa acquistando testuale beni e servizi dagli esercenti pompeiani. Ma il momento non è propizio. Troppi fronti aperti, troppe grane, troppi nemici con il coltello tra i denti pronti ad approfittare di uno scivolone del Premier. Dopo le contestazioni sulla scuola che gli sono costate molti punti nel sondometro di Palazzo Chigi, Renzi starà attento per un po' a toccare tasti che potrebbero suscitare proteste di massa. E si sa che i dipendenti pubblici sono una polveriera che aspetta solo che si inneschi la miccia. Con i contratti bloccati da 6 anni, zero prospettive di carriera e la riforma della pubblica amministrazione che annuncia, almeno sulla carta, più efficienza e più disciplina, ci vuole poco, anzi pochissimo, per mettere la burocrazia pubblica a soqquadro. Quindi, scontro rinviato. Ma si spera non a tempo indeterminato, scrive Calise, perché al di là del danno d'immagine, che pure è stato notevole, c'è un prezzo meno visibile ma ancora più deleterio, che il paese paga ogni volta che una sparutissima minoranza si fa beffa dei diritti della maggioranza. È la credibilità della politica. L'idea che si faccia parte di un sistema in cui, pur con qualche intoppo, le stesse regole valgono per tutti noi. A cominciare dalla regola base di ogni comportamento, l'equità. L'idea che ci sia un corrispettivo, discutibile e modificabile, ma comunque un corrispettivo ragionevole, tra un'azione e gli effetti che provoca, tra le scelte individuali di ciascuno e le loro risultanze collegiali. Se salta questa regola, salta uno dei principi basilari della convivenza politica. È in questo nodo che si aggroviglia la crisi oggi della rappresentanza sindacale. I valori della reciprocità, di un rapporto commisurato tra una scelta e le sue conseguenze sociali, sono alla base della cultura che ha alimentato per mezzo secolo la forza del sindacalismo italiano. Ma questo rapporto sta saltando. All'interno dei sindacati, come già da tempo, è saltato all'interno dei partiti, che non hanno più l'autorevolezza e la forza per disciplinare i propri membri e sono costretti a rincorrere la moltiplicazione delle sigle, quanto più piccole, tanto più agguerrite, e sempre meno riconducibili a una qualche idea di interesse generale. Per questo è probabile che Renzi aprirà, prima o poi, anche questo fronte, perché contiene in nuce uno dei temi centrali nella sua narrazione della rinascita del paese, l'idea che o si rima tutti insieme o non si va da nessuna parte. I turisti tenuti in ostaggio all'ingresso degli scavi sbarrati sono l'immagine di un paese bloccato, intimidito e ricattato da una spavalda minoranza contro una disorientata maggioranza. L'estate è ancora lunga e calda, l'autunno si annuncia agitato, ma quando le acque si saranno calmate, la partita che oggi resta sospesa va riaperta. Così Calise sul Mattino di Napoli di quest'oggi. Veniamo alla politica estera e lo facciamo a partire dalla notizia che campeggia sulla prima pagina di Repubblica dei bombardamenti dei raid aerei ordinati da Erdogan contro la popolazione curda. E su questo, a questo proposito, leggiamo una intervista che Marco Ansaldo, per Repubblica, ha realizzato con Cengiz Aktar. Spero che la pronuncia sia corretta o quantomeno non troppo lontana dalla realtà. Un politologo ed editorialista esperto di minoranze, soprattutto curdi armeni, consulente per 22 anni all'ONU e oggi anche editorialista di Taraf. Professor Cengiz Akhtar, perché Erdogan ha deciso di bombardare, oltre ai jihadisti dell'IS, pure i curdi con cui fino a ieri negoziava accordi preelettorali? Questa è una risposta a cui possono replicare anche gli studenti del primo anno di scienze politiche. Perché per Erdogan l'unico scopo della vita è che l'HKP, il partito conservatore di ispirazione religiosa da lui fondato, possa formare pure il prossimo governo da solo, così come è stato negli ultimi 12 anni, ossia da quando è al potere senza dividerlo con altri partiti. Però questo disegno è stato scombinato dalle elezioni di giugno, quando ha perso la maggioranza assoluta, e proprio il nuovo partito curdo è entrato a sorpresa in Parlamento. Il suo obiettivo è allora di sconfiggere i curdi al possibile voto anticipato di novembre? Erdogan è capace di fare di tutto, è come il Faust di Goethe, e la gente qui si aspetta che lui possa distruggere tutto pur di salvare se stesso e il proprio entourage. Ma questa non è politica. E poi adesso c'è un altro fattore in campo. Quale? Lo Stato Islamico, che sentendosi attaccato stringerà le fila e si rafforzerà. Tutto questo finirà per ritorcersi contro la coalizione internazionale. No, quella di Erdogan è una strategia suicida. Ci sarà solo più confusione, più distruzione, più morti. Però è stata proprio la coalizione, soprattutto gli USA, a insistere su Erdogan perché finisse di chiudere un occhio sul califfato per attaccarlo finalmente con gli aerei in Siria. Io penso che le autorità turche siano state ben ammonite sulla base della prossima risoluzione delle Nazioni Unite, la numero 2199, molto importante, che verrà resa nota a breve. Che cosa dice? Contiene informazioni su quei paesi che hanno aiutato lo Stato Islamico. In proposito, verrà fuori un rapporto molto duro, eppure questo non vuol dire che Ankara molli il califfato, anche perché è completamente legata ad Arabia Saudita e Qatar, così il politologo Cengiz Akhtar quest'oggi su Repubblica. E sempre in materia di politica internazionale, leggiamo cosa scrive Timothy Gerton Ash a proposito della UE, della difficile condizione della governance della UE e degli scontri tra gli stati che hanno raggiunto il diapason con la Germania e la Grecia. Se di notte penso alla Germania, scrive Gerton Ash, riesco ancora a dormire benissimo. Ma dopo la recente feroce affermazione di potere da parte tedesca nell'Eurozona, soprattutto nel corso della danza infernale di una notte intera sul baratro della Grexit a Bruxelles a metà luglio, non sono l'unico ad avere le prime avvisaglie di insonnia. Le tante cose che i tedeschi hanno fatto bene non dovrebbero impedirci di riflettere su cosa hanno fatto male o avrebbero potuto fare meglio. Rimuginando, sono arrivato a una sorprendente conclusione. Per ottenere maggior consenso all'estero, alla maggiore potenza europea, serve forse minor consenso in patria. Caso vuole che questa settimana cada il 40° anniversario della firma dell'atto finale di Helsinki, pietra miliare nel percorso che ha condotto all'odierna Germania Unita con un cancelliere e un presidente dell'Est. È interessante fare un passo indietro e prendere a esempio lo stile della politica estera tedesca dell'Europa, multilaterale paziente, sobria, addirittura umile, ma con accenti stimolanti. Presenti nella retorica di Willy Brandt e Richard von Weizsäcker, gran parte di questa tradizione politica è sopravvissuta. Vale la pena ricordare che nella notte dei lunghi coltelli verbali di Bruxelles la Germania parlava anche a nome di un gruppo di stati minori dell'Europa settentrionale e orientale. A confronto dei loro leader, in certi casi, Wolfgang Schäuble fa la figura di una mammoletta. Inoltre, non è realistico attendersi che la Germania Unita, oggi potenza chiave in Europa, agisca esattamente come la vecchia Germania occidentale 40 anni fa. In particolare quando le si chiede di sganciare altri milioni di euro per un progetto politico in cui la maggior parte dei suoi cittadini non crede. Verso la conclusione, Gerton Ash, del suo commento, del suo lungo commento, scrive: bisogna discutere a fondo in termini realistici quale sia la soluzione migliore e il dibattito infuria tutto attorno alla Germania e alla Grecia. Ma la questione è sufficientemente dibattuta all'interno della Germania? Posso sbagliarmi, ma ho l'impressione di no. Il consenso è una delle grandi forze della Repubblica federale e il cambiamento attraverso il consenso è una specialità tedesca incarnata dalla cancelliera Angela Merkel. È così che il paese ha realizzato le dolorose riforme del lavoro e del welfare che negli anni 2000 lo hanno messo in grado di trarre spettacolari vantaggi dalle opportunità offerte dall'Eurozona. Il surplus commerciale tedesco si è quadruplicato dagli inizi del millennio, superando i 200 miliardi di euro corrispondenti a circa il 7% del PIL. A volte però Il consenso può essere eccessivo e in Germania mi trovo di fronte ad una sorta di pensée unique, di pensiero unico. Ancora prima che un economista tedesco apra bocca, si sa già cosa dirà riguardo all'eurozona. Le eccezioni sono rare e sparse. I media tedeschi compensano appoggiandosi a commentatori esterni. Il settimanale Die Zeit, ad esempio, ha pubblicato un'intervista a Thomas Piketty, secondo cui la Germania è in realtà il primo esempio di paese che nella storia non ha mai pagato i suoi debiti pubblici, né dopo la prima né dopo la seconda guerra mondiale. Ma queste provocazioni esterne non compensano l'asfissiante consenso interno. Un po' di polemica realistica sarebbe ben accetta, non futile come la partigianeria malata statunitense, ma valido alimento della democrazia deliberativa. Non è che manchino tra le varie generazioni di tedeschi menti dotate e indipendenti, è che molti tengono la testa bassa oppure vivono e lavorano all'estero. Heinrich Heine era in esilio quando scrisse i famosi versi: «Se di notte penso alla Germania, non riesco più a dormire». Ovviamente nessuno oggi è costretto a lasciare la Germania per motivi politici, ma forse ce ne sono altri più sottili, di carattere sociale e culturale. Mi spiacerebbe moltissimo perdere anche uno solo dei miei straordinari colleghi e studenti tedeschi, sia a Oxford che a Stanford che al Guardian, ma penso che la loro patria potrebbe far buon uso di alcuni di loro e del costruttivo dibattito che aprirebbero. Così Timothy Gerton esce su Repubblica a proposito della Germania pervasa da una forma di pensiero unico i cui costi, da ogni punto di vista, paga il resto del continente. Tra le altre letture che vi vorrei proporre, sempre di politica estera, in questo caso ritorno sulla stampa e leggo l'editoriale di Stefano Stefanini sul grande caos e sulla necessità, sulla esigenza di diplomazia e di politica estera per il nostro paese. Stefano Stefanini sulla stampa. La diplomazia non è una cosa astratta, lo sa bene qualsiasi italiano in giro per il mondo. Lo sa l'imprenditore che chiede d'urgenza un visto per il partner algerino, come il turista sfortunato che sabato pomeriggio smarrisce il passaporto a San Pietroburgo. Lo sa Matteo Renzi che si è accorto quanto conta avere un'ambasciata efficiente dietro le spalle quando si reca a Washington o a Gerusalemme. Lo sanno i nostri amici e concorrenti che dopo aver chiuso i loro padiglioni all'Expo ci chiederanno più presenza dell'Italia in Azerbaijan o in Vietnam. Lo sanno i partner europei ai tavoli di Bruxelles, lo sanno i nemici che mettono le bombe contro i nostri uffici al Cairo o a Tripoli. A leggere su queste colonne il vibrante appello di Emma Bonino, Lucio Caracciolo, Marta Dassù e Pier Ferdinando Casini viene il dubbio che non lo sappiano collettivamente 60 milioni di italiani e, peggio, le istituzioni che li rappresentano. Siamo troppo esposti al resto del mondo per chiuderci a guscio. I nostri interessi economici, di sicurezza, culturali, non si affermano per inerzia. Le certezze di oltre mezzo secolo, Europa, Atlantico, Nazioni Unite, restano, ma non bastano. L'Italia ha più che mai bisogno di politica estera. La rendono necessaria le insicurezze e tensioni interne all'Europa e l'instabilità che ci circonda, dalle sponde del Mediterraneo ai nervosismi balcanici, dalle pianure ucraine alle ondate migratoria. La politica estera si fa con la diplomazia, pensata a Roma ma attuata sul campo. Le ambasciate e i consolati italiani sono la prima linea di difesa degli interessi nazionali, anche a rischio fisico, per le donne e gli uomini che vi lavorano. Sempre più spesso, in Afghanistan come in Iraq, la loro incolumità non è minacciata meno di quella dei nostri militari. Alleggia il mito che i contatti diretti e frequenti fra leaders e ministri rendano superflua la diplomazia. L'animosità e le acrimonie di recenti vertici, quali quelli sulla Grecia, dimostrano il contrario. Talvolta un po' più di spazio alla diplomazia non guasterebbe. I politici decidono, i diplomatici spianano il terreno. Così è stato nel magistrale negoziato nucleare con l'Iran. I grandi lo sanno bene, la ripresa di dialogo fra Mosca e Washington, così cara all'Italia, è oggi affidata a due solidi professionisti, il vice ministro russo Grigory Karasin e l'assistant secretary americana Victoria Nuland. La carta geografica non sa mentire, il clima di precarietà e pericoli intorno all'Italia non è passeggero, è la nuova normalità a cui abituarsi. Oggi, nella 11ª conferenza ambasciatori, la diplomazia italiana si propone al paese come lo strumento per rispondere alla sfida. Nell'albo d'oro della diplomazia italiana figurano successi importanti come la costante difesa dei nostri interessi sulla riforma del Consiglio di Sicurezza ONU e l'ingresso nel G7 negli anni 70 e nel gruppo di contatto sull'ex Jugoslavia negli anni 90. Iniziati entrambi senza di noi al tavolo, ci videro diventarne protagonisti. Oggi le nostre assenze dal gruppo ristretto sull'Ucraina, formato Normandia, e dal negoziato nucleare sull'Iran fanno riflettere. La conferenza è l'occasione per un lucido esame di coscienza e per affrontare, oltre al difficile presente, le novità all'orizzonte, quali l'incognita di una bolla economica in Cina, l'emergere e le fragilità dell'Africa o le linee di faglia che si stanno disegnando in Europa. Piacevole o spiacevole, il futuro non si allontana ignorandolo. Sarebbe bene che gli ambasciatori italiani ne parlassero. L'appello di sabato a rafforzare la politica estera è un assist alla Farnesina. Sta al governo e al Parlamento rispondere, ma la diplomazia italiana esserne all'altezza, con professionalità, entusiasmo e motivazione, specie dei più giovani. Altrimenti, malgrado l'autorevolezza dei firmatari, l'appello rimarrà una vox clamantis in deserto, a spese di tutti gli italiani. Così Stefano Stefanini sulla Stampa, a proposito della necessità di una politica estera più forte, più strutturata per il nostro paese e di una politica estera nella quale sia dato spazio alla diplomazia. A proposito del dibattito suscitato in questi giorni dalla spending review, dal tema delle riforme sanitarie, dall'annuncio da parte di Joram Gutgeld di una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla sanità, vorrei ritornare su Repubblica, dove Roberto Petrini ritorna appunto su sanità, tagli per decreto, tetto a esami e visite, chi sfora dovrà pagare. Repubblica propone una intervista al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il ministro conferma la strategia del governo. Non saranno tagli lineari, stiamo lavorando su organizzazione, efficienza ed acquisti. Potenzieremo la medicina territoriale, gli ospedali troppo piccoli li riconvertiremo. Risparmi possibili, ma le risorse restino al servizio sanitario per contratti e ricerca. Vorrei leggere alcune righe tratte dall'intervista che Goffredo De Marchis fa su un tema così importante e così decisivo per la nostra vita. Goffredo De Marchis: recuperare 10 miliardi dalla sanità è un obiettivo realistico. Sono perfettamente d'accordo con la roadmap indicata dal commissario alla spending Gutgeld, dice il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Un risparmio che non si tradurrà in tagli di servizi, semmai va inquadrato in una maggiore efficienza del sistema e in una diversa programmazione. Ministro, quando si discute dei 10 miliardi dalla sanità, si pensa subito al taglio dei servizi. Non è così? I 10 miliardi non vengono tolti dal Fondo Sanitario Nazionale, che ha già dato in questi ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo dovuto fare fronte a una spesa fuori controllo che peraltro non si è trasformata in migliori servizi ai cittadini. Anzi, con la riforma del titolo V è nata un'Italia a due o tre velocità e gli sforzi necessari per sanare le casse del Servizio Sanitario Nazionale, dissanguate dalle regioni, hanno sacrificato molto la qualità dell'assistenza. Quindi dopo 25 miliardi di tagli non c'è proprio più niente da tagliare, c'è invece la possibilità di recuperare risorse grazie a una maggiore efficienza e a una nuova organizzazione. Si calcola una cifra intorno ai 30 miliardi, ma se riusciamo a trovarne 10 mi accontento. Come li recuperate? Domanda Repubblica. Rafforzando la medicina territoriale, portando i pazienti in ospedale solo quando necessario, ovvero per i momenti acuti della malattia, razionalizzando la spesa per la medicina difensiva che costa 13 miliardi l'anno. Sono quei casi in cui il medico, per evitare contenziosi legali con i pazienti, ricorre a un eccesso di prescrizioni. Poi c'è il patto della sanità digitale. Incrociando i dati, voglio capire non solo quanto spendo, ma come spendo i nostri soldi. Gutgeld ha parlato anche di un taglio all'analisi. Nessuno ti impedirà di fare l'analisi se hai bisogno. Bisogna evitare di farne 12 quando non servono. Sono rimasta incinta nello stesso periodo di due mie amiche. Bene, ho scoperto che io ho fatto un terzo delle analisi che hanno fatto loro. Le analisi devono essere né troppo poche né troppe. Dei 10 miliardi di risparmi, è in grado di dire quanto potrà essere utilizzato per il taglio delle tasse? Io giro il discorso di quanto abbiamo bisogno per affrontare in modo programmatico le carenze di personale e di servizi. Non parliamo di un problema secondario, parliamo di medici del pronto soccorso, di rianimatori sulle ambulanze, di infermieri nei reparti. Non sono assunzioni allegre, sono assunzioni necessarie. Difendo il mio settore, ma dico che possiamo verificare di anno in anno le necessità del sistema, sempre con l'aiuto delle regioni, perché senza di loro non si fanno le riforme. Dobbiamo ancora vedere approvata la riforma dell'accesso alla professione e i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sempre su Repubblica viene intervistato Costantino Troise, segretario di ANAO Assomed, l'associazione che raggruppa i medici e i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. Rosaria Amato, chi stabilirà se una prescrizione o un ricovero sono inappropriati e quindi il medico va sanzionato? Secondo Costantino Troise, segretario di ANAO Assomed, il compito non può certo essere affidato a un gruppo di tecnocrati, a meno che il vero obiettivo del governo non sia quello di introdurre un nuovo, esoso, super ticket sulla sanità. Non ci sono margini di razionalizzazione delle prescrizioni secondo voi? Esistono sicuramente molte prescrizioni inutili per quel determinato malato in quel determinato momento, ma il metodo per rivederle non è quello di intimidire il medico. Dubito che si possa fare senza i professionisti e contro i professionisti. La strada è quella della legge sulla responsabilità professionale, che invece giace da anni in Parlamento. Dubito fortemente che protocolli o linee guida di Stato messi a punto entro 30 giorni dal decreto possano avere una validità scientifica. Eppure anche le regioni hanno dato il via libera. È curioso che regioni e Stato di giorno litighino e di notte si accordino. L'obiettivo vero di questa norma è quello di fare cassa, introdurre un super ticket neanche tanto mascherato che porrà a carico dei cittadini una serie di prestazioni, con conseguente arretramento e impoverimento della sanità pubblica. Già adesso la spesa privata è a 30 miliardi tra le più alte. Il governo calcola risparmi per 100 milioni. Non so come si possa dire che si risparmiano 100 o 200 milioni. C'è molta demagogia. È un atteggiamento di controllo dell'operato dei professionisti e sostanzialmente lancia un messaggio. Da ora in poi è lo Stato che decide quanto si fa. Aumenteranno la diffidenza verso i medici, il contenzioso e le disuguaglianze, che sono già enormi. Sarà ancora possibile fare prevenzione? La prevenzione porta sicuramente risparmi, ma in un orizzonte molto più lungo di quello elettorale. Così Costantino Troise, che contesta le affermazioni del governo sulla razionalizzazione, sulla potenziale razionalizzazione delle spese sanitarie attraverso i tagli annunciati da Joram Gutgeld. Dello stesso tema, molto delicato e fondamentale, si occupa anche Antonio Galdo sulla Mattino, facendo una serie di proiezioni riguardo a quanto cambierà e a quale impatto questi annunci di ieri genereranno rispetto appunto alla sanità. Su Gutgeld, il Fatto Quotidiano, nella sua prima pagina scriveva: Gutgeld, il signore della spending review di Renzi, annuncia 10 miliardi di tagli alla sanità, un grande classico della Thatcher e di Reagan, però. Sempre dal Fatto, recuperiamo, che avevamo citato prima, un lungo articolo di Nando Dalla Chiesa sui professionisti della mafia che non invecchiano mai. Nando Dalla Chiesa scrive sul Fatto Quotidiano: quasi 30 anni e ancora lì siamo. Nei giorni del caso Crocetta, dell'intercettazione fantasma e del ritorno della continuità della Palermo dei veleni, siamo ancora i professionisti dell'antimafia. Viene perfino pudore a parlarne, ma siccome c'è un vasto mondo che ne discetta sferzante, c'è una variopinta umanità che sembra inventata apposta per dargli ragione, occorre prendere l'argomento per le corna, sapendo di attirarsi gli strali degli uni e degli altri. In questo lungo articolo, dell'ampiezza di una pagina, Nando Dalla Chiesa scrive, tra le altre cose, che Sciascia fu lodato da tutti i giornali e le TV, i partiti di governo e non i sindacati, un destino raro per gli anticonformisti. E ricorda che all'origine della definizione vi fu la nomina di Borsellino a capo di Marsala e un magistrato concorrente che se ne era adontato. Verso le conclusioni di questo articolo scrive Nando Dalla Chiesa: c'è ancora il leader o la leader dell'associazione antimafia che si ciuccia a fini personali i soldi tanti ricevuti a sostegno della sua nobile attività. Io rischio in prima fila, mica sono come gli antimafiosi di maniera. Senza parlare della sindrome da scorta, quella per cui chi, con raccomandazione politica o simulazione, si procura una scorta, diventa il verbo per eccellenza. E naturalmente ci sono le schiere di politici che amano la legalità e le foto con i familiari delle vittime, adorano comparire con il faccione alle commemorazioni e poi tramano col nemico, che ne so io di chi incontro mi capito a tavola. Intorno, eccoci al punto, le schiere di giornalisti, politici e intellettuali che davanti a questi casi truffaldini, tutti figli del dilettantismo di chi osserva e accredita, fanno gara a sentenziare che aveva ragione Sciascia sui professionisti dell'antimafia. No, Sciascia allora non ebbe ragione. È sempre il contesto, per usare un termine a lui caro, che distribuisce le ragioni e i torti della storia. E il contesto era quello che un anno dopo portò il Consiglio Superiore della Magistratura a rifiutare la nomina di Falcone a capo ufficio istruzione di Palermo, a beneficio di un collega dilettante di mafia, ma molto più anziano, perché occorreva chiudere con l'epoca dei professionisti. Strana cosa, insomma, l'antimafia, che quando è fatta per finta regala carriere e tappeti rossi, e quando è fatta sul serio porta umiliazioni e censure, od onori che costano caro. Non è ancora di questo, nella Palermo dei veleni del caso Crocetta, che bisognerebbe parlare. Così Nando Dalla Chiesa sul Fatto Quotidiano. Vorrei, in chiusura della rassegna stampa di quest'oggi, ricordare una notizia curiosa, tratta dal Tempo, un altro quotidiano romano, sul Papa che con il tablet si è iscritto alle giornate mondiali, alla 31esima giornata mondiale della gioventù in diretta durante l'Angelus. Un'altra espressione dal punto di vista della comunicazione, della folgorante e proteiforme capacità di Papa Francesco di rideclinare la comunicazione al passo con i tempi. E con questa notizia finisce la rassegna stampa di oggi. Ora arriva una breve pausa pubblicitaria e tra poco il filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori. A tra poco.